Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Dopo il grande interesse, possiamo dirlo, le preoccupazioni suscitate dalla puntata che si intitolava Portafoglio digitale, il pericolo imminente, Unione Europea verso una centralizzazione totale, e viste anche le numerosissime vostre richieste di informazioni e chiarimenti, è tornato ed è ospite qui con noi. Oggi Luca Serleto, esperto in ambito di finanza e tecnologia. Benvenuto, ben ritrovato.
Ciao Carlo, ciao a tutti.
Ecco, se sei d'accordo per dare un seguito ideale alla nostra prima intervista, tra l'altro chi se la fosse persa trova il link nel testo qui sotto. Partirei proprio dalle domande che i nostri ascoltatori ci hanno rivolto dopo aver visto l'intervista, ma ci sono prima di tutto alcune novità che riguardano il portafoglio europeo, che tecnicamente si chiama wallet. Adesso lo chiameremo un po' wallet e un po' portafoglio.
Bene,
Prego.
bene. Allora, rispetto all'ultimo aggiornamento che abbiamo fatto, è passata la normativa finale, o meglio, la normativa iniziale che ha dato via poi a tutti i procedimenti tecnici e pratici di come dovrà essere sia l'esperienza dell'utente che utilizzerà queste nuove tecnologie, sia cosa dovranno fare gli emittenti di questi portafogli. Il 30 aprile è stato approvato questo regolamento e 20 giorni successivi al regolamento entra in gazzetta ufficiale, quindi essendo oggi il 22 maggio dovrebbe già essere implementato. Questo, come lo vedremo nel breve, sul mercato italiano, lo vedremo con l'implementazione dell'IT Wallet di PagoPA, probabilmente sarà rilasciato entro luglio, quindi nei prossimi 2 mesi, che in realtà, attenzione che questo non è il wallet europeo, ma è una, diciamo, pubblicità italiana in relazione alle tecnologie che verranno implementate dall'Unione Europea. Prima di lasciare spazio alle domande, voglio fare una piccola premessa. Il mio lavoro non è quello di fare video su YouTube e altro. Io sono un operativo, cioè io sono nel campo e opero in prima persona, in prima linea. E tutte queste cose qui che sentite dire dalla mia bocca, da quello che dico, sono frutto di normative, cose scritte, non di opinioni. Quindi adesso poi, man mano che risponderemo alle domande, andremo ad approfondire questo, però la cosa importante prima di dare un'opinione è bene leggere quelle che sono le normative, perché rispetto a quello che è successo nel 2020, che ci è scoppiata una bomba in mano dalla sera alla mattina, ci siamo trovati in una condizione da affrontare. Oggi le cose sono ben chiare, ben scritte, c'è un programma preciso, poi vedremo se andrà tutto il programma a buon fine, ma passo dopo passo tutto quello che c'è nel programma, prima a livello di normative, poi a livello di tecnologia e a livello di implementazione, sta proseguendo spedito.
Sì, e poi tra l'altro, come abbiamo fatto nella precedente intervista di un mese fa, perché è trascorso un mese, riportiamo nel testo in descrizione tutti i link, le fonti ufficiali, in particolare le fonti della Gazzetta ufficiale, quindi qui non è, ribadisco il concetto, non è questione di opinioni o quant'altro, è tutto proprio messo nero su bianco, in particolare in Gazzetta ufficiale. Veniamo alle domande dei nostri ascoltatori. Dalla puntata precedente ci scrivono anzi, un'osservazione proprio ricorrente vari nostri amici ascoltatori è stata: non abbiamo bisogno del portafoglio digitale.
Allora, questo sono pienamente d'accordo, non abbiamo bisogno di queste tecnologie, però quello che noi abbiamo bisogno nella nostra vita personale rispetto ai piani della globalizzazione dell'Unione Europea e di tutti gli stati del mondo sono altri. Queste nuove tecnologie devono portare un grande cambiamento secondo loro, perché fanno questo, perché gli stati stanno perdendo la sovranità a livello monetario in forma digitale, quindi devono correre ai ripari e convertire tutto il mondo da quello che hanno utilizzato fino ad oggi, che è virtuale, a una forma digitale. Poi in questo faremo anche degli approfondimenti specifici per farvi capire che differenza c'è dalla tecnologia che utilizziamo oggi a livello virtuale o ci identifichiamo in via digitale con quello che cambierà con i nuovi sistemi. Però sicuramente non ne abbiamo bisogno. però dobbiamo vivere nel sistema, il mio motto è quello di vivere nel sistema, ma decentralizzati dal sistema stesso, quindi l'Unione Europea, gli Stati, a prescindere da dove viviamo, vogliono fare delle cose, benissimo, io devo vedere rispetto alle cose che voglio implementare, che impatteranno nella mia vita, quali cose posso utilizzare, quali cose non mi interessa utilizzare, quali cose voglio decentralizzare, quindi prendermi la piena responsabilità che mi darà la piena libertà, e in base a questo poi comunque vivere nel sistema. Cioè, noi non possiamo, almeno per quella che è la mia esperienza, permetterci di dire benissimo, non vado più all'ospedale, non posso più fare la spesa o altro, perché tutte queste hanno delle minime soluzioni, ma soluzioni che non si possono applicare nella gran parte dei casi della vita delle persone. Quindi, se vogliamo comunque continuare a vivere bene e raggiungere e perseguire quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri sogni, dobbiamo comunque trovare un equilibrio in tutti questi cambiamenti che stanno avvenendo.
Sì, quindi la parola, diciamo, chiave adesso e nei prossimi appuntamenti che avremo è decentralizzazione in pratica, e pian piano capiremo cosa significa, ci daremo proprio un contenuto, un valore proprio pratico, concreto. Ecco, un'altra osservazione sono dalle notizie, per esempio di questo ascoltatore, dalle notizie che ho raccolto sul wallet, l'unica cosa da fare assolutamente è non scaricarlo. O la nostra vita sarà completamente nelle mani delle elite mondiali. Basterà contraddire il sistema anche con una semplice cosa, i nostri soldi verranno bloccati.
Allora, per quanto riguarda il fatto di non scaricarlo, in teoria sarebbe la soluzione più facile, ma non è la soluzione perché se io non lo scarico e comunque il wallet viene implementato, io sono fuori dal sistema, quindi magari per la sanità, per la parte finanziaria non potrò usare soldi o magari avrò difficoltà ad accedere a determinati servizi. Quindi il punto non è non scaricarlo, ma avere delle soluzioni complementari che ci permettono di avere le stesse verifiche che richiedono, esempio, l'Unione Europea, ma senza dare i nostri dati, senza far gestire la nostra fi parte finanziaria in toto all'Unione Europea. Perché, come ho detto nella scorsa puntata, queste tecnologie non è né buona né cattiva, ma è imparziale. Dal mio punto di vista, lo Stato, con queste nuove implementazioni tecnologiche, questi cambi che ci sono stati, sta perdendo una gran fetta della popolazione. Quindi, facendo questa conversione digitale, deve comunque tenere delle porte aperte perché è un sistema open source. Cosa vuol dire open source? Vuol dire che possono entrare vari sistemi di programmazione. Ovviamente, l'Unione Europea, ma anche gli altri stati, sanno benissimo che ci sarà una piccola parte della popolazione che, sarà staccata totalmente dallo Stato, ma a fronte di prendere l'80% della popolazione per il 100% delle proprie vite, perché questi sistemi possono portare estrema de decentralizzazione o estrema centralizzazione. Noi in questo dobbiamo cercare di stare in mezzo. Ovviamente non sono, diciamo, soluzioni uguali per tutti e semplicissime, ma facendo proprio un ragionamento partendo dalla base, come parlavamo anche nei giorni scorsi, Carlo, come quando l'italiano si compra la prima casa, no? Fa lo stesso ragionamento, cioè per noi la prima casa è importantissima e nella maggior parte dei casi magari una persona con uno stipendio normalissimo fa un sacrificio gigantesco, magari guadagna 1.500 euro al mese e che cosa succede? Che si indebita magari per 300-400 mila per 20 anni e quindi dopo 20 anni si ritrova questa casa, ma ogni giorno deve fare dei grandi sacrifici, deve fare grandi cambiamenti per andare a raggiungere l'obiettivo. Questo è lo stesso ragionamento però portato nel mondo digitale, che tutto il mondo sta digitalizzando i documenti, la parte finanziaria e altro. Ci sono varie correnti di pensiero, varie soluzioni e altre situazioni. Però quello che noi dobbiamo fare è fare questo processo e tenere lo stesso impatto come se dovessimo comprarci una casa. Se non abbiamo quella liquidità, dobbiamo imperniarci per molto tempo. Però in questo caso l'impegno non è finanziario o lavorativo, ma è in conoscenza e cercare di capire queste conoscenze e queste soluzioni come possono impattare nella nostra vita.
E un'altra domanda, mi domando se il wallet digitale sia agganciato in una criptovaluta tipo Bitcoin o simili, come sopperire alle forti oscillazioni di valore? Un giorno è alle stelle, il giorno dopo giù come mai prima d'ora. Poi i risparmi in essere investiti nei fondi di investimento assicurativi o finanziari, oltre nelle obbligazioni, che fine faranno?
Allora, qui sono due temi che poi faremo anche degli approfondimenti. Innanzitutto, la criptovaluta sono delle valute semplifico, digitali che hanno diversa natura. Il Bitcoin ha una natura speculativa, una natura volatile, come ci sono altre criptoattività che hanno una natura stabile. Quindi, esempio, noi abbiamo l'euro, è una valuta stabile, cioè che non ha forti oscillazioni, ha delle salite e delle discese, ma non ha forti oscillazioni come magari il Bitcoin. Un punto importante nel futuro di questo proseguo che faremo sarà appunto quando andremo a parlare di differenza tra virtuale, cioè cosa cambia dall'euro virtuale all'euro digitale, cosa cambia da il Bitcoin piuttosto a un'azione, cioè cosa cambia proprio a livello di programmazione, a livello di impatto finanziario, perché ovviamente la scelta della natura della valuta che noi andiamo a utilizzare può indirizzare o determinare un guadagno o una perdita. E ovviamente se noi dobbiamo avere stabilità, non possiamo parlare di Bitcoin, ma dobbiamo parlare di altri tipi di valute che possono essere totalmente o parzialmente decentralizzate, ma ci danno stabilità. Così come se dobbiamo fare degli investimenti, dobbiamo guadagnare, non possiamo lavorare con valute stabili, ma dobbiamo andare su valute più speculative piuttosto che altri obiettivi. Mentre per i prodotti tradizionali, per quanto riguarda obbligazioni piuttosto che investimenti bancari, questo appunto sarà oggetto di un approfondimento molto più vasto, perché quando parleremo dell'euro digitale e già delle normative che ci sono, e poi dopo man mano vi farò vedere, c'è tutto spiegato come tutti i prodotti tradizionali, virtuali che abbiamo in banca, come i soldi che abbiamo in banca, come funzioneranno in questa, diciamo, migrazione, come funzioneranno i pagamenti, cioè tutto quello che sto dicendo sono oltre 600 pagine di approfondimenti dell'Unione Europea con tutti i grafici, proiezioni, modelli di lavoro, sia per chi ha 20 anni, chi per chi ne ha 30, chi ne ha 50, chi ne ha 70, sono tutti dei modelli specifici per ogni fascia di età con dei presidi specifici, cioè è un tema molto molto vasto. E il primo consiglio che do è di non approcciare questi temi amatorialmente, perché tutto il lavoro che è stato fatto un lavoro molto molto approfondito e soprattutto in termini di programmazione è già quasi tutto completato, siamo al 90%. Una volta completata la programmazione, c'è l'implementazione nella società in cui viviamo.
Senti, ecco un'altra domanda. E la valuta cartacea che fine fa?
Allora, teoricamente la valuta cartacea dovrebbe, come dicono, coesistere insieme a queste valute digitali, però realisticamente da qui ai prossimi 5 anni, 8 anni, 10 anni, probabilmente la valuta cartacea non servirà più, sarà qualcosa di raro, perché come già adesso possiamo vedere i metodi di pagamento in forma digitale sono aumentati tantissimo in percentuale, è una grande percentuale, è chiaro che oggi viene accompagnato questo concetto di accompagnare il digitale. Chiaro che quando il digitale arriva ad avere un impatto forte, la valuta cartacea non servirà più.
Come si fa a decentralizzare la parte finanziaria quando stipendi e pensioni vengono accreditati sul conto corrente?
Allora, su questa domanda, Carlo, dobbiamo unire, diciamo, un po' varie conoscenze, nel senso che se noi ragioniamo con un processo tradizionale, quindi con quello che noi oggi utilizziamo, non abbiamo risposta. Per avere questa risposta dobbiamo vedere quello che è il nuovo protocollo di implementazione in forma digitale con il vecchio protocollo, e in questa unione abbiamo la risposta a queste domande in maniera specifica. Ovviamente ci saranno tutta una serie di situazioni dove è spiegato dettagliatamente, poi questa cosa qui magari lo faccio vedere in maniera pratica, dove andiamo a spiegare come c'è scritto nelle normative, come funzionerà questo ponte, perché ci sarà un ponte tra il conto virtuale e il conto digitale, dove in prima fase si attingerà dal conto virtuale, ci sarà un sistema di cambio che permetterà di trasformare la valuta in forma digitale, e alla persona questo non lo vede nemmeno, perché avviene direttamente nel pagamento. Un pochettino come quando un utente estero utilizza un'altra valuta e paga con la sua carta, magari in dollaro, un'altra valuta all'esercente italiano, l'esercente italiano riceve sempre euro. Questo cambio istantaneo ci pensano a farlo gli intermediari, e l'utente finale, quindi chi dà il servizio, riceve sempre euro. Questo è quello che succederà indicativamente quando ci sarà questo cambio tra valuta virtuale e valuta digitale. Non ci accorgeremo di questi passaggi o del cambio di valuta. Per questo è molto importante capire prima tutte queste cose qui come funzionano, perché nel momento in cui lo andiamo a utilizzare non riusciamo ad accorgerci di queste funzioni qui. E poi queste funzioni qui in prima fase saranno delle funzioni che faranno, diciamo, percepire alla popolazione una semplicità, un guadagno in termini di tempo, libertà, spazio, quando in realtà la grande trappola è proprio qua dentro, che poi dopo più avanti approfondiremo.
Ecco, ci sono state parecchie domande anche di persone, diciamo, di età abbastanza più o meno avanzata, diciamo terza età. Ecco, ne scelgo una di queste che riassume: ma io che ho 75 anni, come posso proteggermi? Mi sembra così difficile da comprendere e attuare.
Allora, come può fare questo? Come ogni fascia d'età ci vuole un minimo di studio, un minimo di applicazione. Ad esempio, noi con Metatron, con l'azienda che ho sviluppato, e ormai c'è da molti anni, abbiamo tutti dei protocolli specifici che diamo ai nostri clienti, sia a livello di sicurezza digitale, gestione del proprio wallet, con tutte le informazioni che servono, con un consulente dedicato che segue proprio lo sviluppo di questa procedura singolarmente. La domanda è, non è come farò, ma in quanto tempo lo farò, perché questa è una cosa poi, quando si inizia a prendere queste informazioni qui, abbastanza semplice. Il punto è che chi non ha mai fatto questi processi all'inizio è proprio la difficoltà nel comprendere il processo che bisogna fare, però una volta compreso il processo c'è solo bisogno di tempo. Magari qualcuno che riesce a è già magari abituato a questi sistemi ci metterà 2 settimane, 1 mese, magari chi non è avvezzo a questo magari ci metterà 3 mesi, però è questo il tempo per fare indicativamente la preparazione, diciamo da, per essere più precisi, dai 3 ai 6 mesi. Facendo questo protocollo uno può imparare a gestire la parte digitale decentralizzata e serve solo questo. Poi, ovviamente, per quanto riguarda la parte finanziaria nello specifico, ovviamente poi quello è un altro passaggio successivo, perché prima di tutto proteggiamo le nostre chiavi private, la nostra identità, la nostra parte finanziaria, cioè creiamo il contenitore dove deve andare tutto questo e dove noi siamo i proprietari. Questo contenitore comunicherà con quelli che sono gli obblighi europei di identifica di identità, ma senza cedere i nostri dati, senza fare tutta una serie di cose. Tutto questo si può controllare, e questo guarda anche per la parte finanziaria. Una volta che abbiamo fatto e protetto il nostro contenitore, dobbiamo poi utilizzarlo, quindi parte finanziaria piuttosto che altri documenti, in base a queste cose qui, come le vogliamo utilizzare, se vogliamo fare investimenti, se non vogliamo fare investimenti, vogliamo solo proteggere la nostra liquidità, se abbiamo altre esigenze, poi questi protocolli cambieranno a seconda delle scelte di ognuno. Per questo dico che la decentralizzazione non è una cosa standard per tutti, la decentralizzazione deve essere parametrata rispetto a quello che uno vuole fare nella nostra vita, perché in molti casi non è bene decentralizzare tutta la parte della nostra vita, perché avremo un rischio molto alto e faremo lo stesso identico errore di chi vuole centralizzare totalmente le nostre vite. Noi dobbiamo rimanere in mezzo, rimanere al centro e trovare un equilibrio tra la centralizzazione, l'estremo controllo, e la decentralizzazione, l'estrema libertà e l'estrema responsabilità.
Senti, perché Luca conviene, diciamo, decentralizzare, non conviene delegare tutto?
Allora, semplicemente secondo me la risposta è basta guardare a che punto siamo arrivati oggi. Cioè, oggi siamo a questo punto perché la maggior parte della popolazione ha sempre delegato. Quando noi deleghiamo non siamo padroni e non comprendiamo i processi, e nel medio-lungo periodo, oltre a non avere più controllo delle nostre proprietà, delle nostre scelte, non capiamo nemmeno più come siamo arrivati lì. Quindi, in un'era dove sta andando tutto in digitale, si sta velocizzando a 1000 all'ora, non possiamo più permetterci che non sappiamo tutto il processo di quello che succede nella nostra vita e in vari ambiti, dalla finanziario, sanità, piuttosto che altre cose. Quindi, delegare in alcuni casi vuol dire semplificare la vita, ma ricordatevi che dove c'è semplificazione c'è perdita di proprietà e c'è perdita di potere di scelta personale.
Eh sì, questo è un concetto importantissimo, quindi bisogna iniziare con queste tecnologie, impararle, conoscerle, perché delegare, lo stiamo vedendo in questi anni qua, è un errore perché, diciamo, non agiscono in linea di massima, anzi nel nostro interesse. Quindi dobbiamo in questo senso qua riappropriarci, questo è possibile, lo vedremo anche in seguito, riappropriarsi in realtà di una propria autonomia. Alcune domande vertevano su questo concetto che ti leggo adesso. Non c'è problema sul portafoglio digitale europeo perché l'Unione Europea a breve sparirà. Avevamo già affrontato la settimana scorsa, che è un discorso che non è solo una questione di Unione Europea, ma degli stati singolarmente.
Esatto, allora io invito a tutte le persone che hanno queste opinioni ad andare a vedere i mercati finanziari. Allora, tutti i mercati del mondo, tutti gli indici azionari del mondo in questo momento sono tutti sui massimi storici. Nel momento in cui stiamo registrando, tutto è sui massimi storici. Questo non vuol dire che è tutto bello, rose e fiori, perché dovremmo aprire un tema lunghissimo, ma è un indice di fallimento di uno Stato o di più Stati deve prima passare dai mercati finanziari. Perché ovviamente ci sono sempre grossi interessi economici e basta seguire il denaro, poi dopo vedi quello che può succedere. Ad oggi, dai dati che ho in mano, che ripeto, io sono una persona operativa, quindi oltre al discorso di tecnologia che ho anche conoscenza di programmazione, ho programmato blockchain in diversi sistemi operativi che ho implementato direttamente in azienda ed oggi più di 1000 clienti in Metatron ne stanno usufruendo. Oltre a questo, la mia prima attività è essere trader e analista e sono capo di 12 trader di una sala trading operativa H24, quindi diciamo che qualcosa di mercati vedo tutti i giorni. Questo per dire che cosa? Che in questo momento rispetto a quello che si vede nei mercati, sia in termini di analisi, sia in termini di operatività, perché una cosa molto importante è che l'analisi non è il trading, cioè l'analisi non è la parte operativa, l'analisi analizza e fa delle proiezioni, ma poi le proiezioni devono essere sempre contestualizzate rispetto al momento in cui siamo, rispetto a tutta una serie di cose e oggi in questo momento non c'è una possibilità né che l'Unione Europea fallisca né che altri stati oggi falliscano. Poi teniamo in considerazione una cosa, quando si parla di default di stati, a prescindere di quali siano, le uniche persone che ci perdono sono sempre i cittadini. Non preoccupatevi che chi è al governo, chi è lì dentro, non gli succede niente. Le poltrone sono sempre assicurate. È sempre sui cittadini che ricadono default, problematiche finanziarie, debiti o altro. Ed è per questo che noi non possiamo più permetterci di delegare, dobbiamo conoscere tutto quello che riguarda la nostra vita, non gli altri. Ma, esempio, la nostra identità, i nostri soldi, tutto affidato oggi a degli intermediari, come può essere la banca, come può essere i provider di identità, nella maggior parte dei casi tutti abbiamo. Vi posso assicurare che se fate delle ricerche vi accorgete in tutti questi anni che grandi problemi hanno causato i nostri intermediari a noi. Poi, che lo Stato abbia debiti o non abbia debiti, va bene, non ci impatta direttamente, ma poi quando ci sono degli errori ricadono direttamente su di noi e quindi noi poi ne dobbiamo pagare diciamo il prezzo con l'aumento dell'inflazione piuttosto che tutta una serie di altre cose. Quindi per questo quando si parla di fallimento di stati bisogna sempre stare molto attenti a che cosa si intende, perché paradossalmente gli stati possono già essere falliti ma rimangono comunque lì, i loro progetti, se non li portano avanti loro, li portano avanti gli altri e soprattutto invito a fare una considerazione che chi comanda non è stupido, perché tutto quello che abbiamo già vissuto è stato programmato e noi, dato che ci reputiamo tanto intelligenti, non ce ne siamo accorti. E così tutto è già programmato e tra l'altro sto portando avanti una ricerca anche molto approfondita su questo per spiegare tutte queste manipolazioni qui, come sono già scritte nei mercati e come le persone fanno azioni inconsapevoli e per poi arrivare sempre a un unico risultato, che è quello predeterminato da chi comanda, dagli stati ed altro. L'unico modo per uscire da questo sistema è che ognuno di noi prenda la propria responsabilità, impari a gestire il suo pezzettino di vita con i suoi obiettivi, perché tante persone con lì non diventano più una massa e una massa non è controllabile. Perché se tante persone magari osservano lo stesso scenario, ma ognuno di loro per arrivare all'obiettivo finale, che può essere magari uguale per tutti, ma ci arriva in modo diverso, non è controllabile. E questo noi dobbiamo cercare di fare, almeno per quella che è la mia conoscenza. Ognuno di noi deve prendersi la sua responsabilità, deve fare il suo protocollo, raggiungere il suo obiettivo e così diventa decentralizzato. Tante persone così, allora non abbiamo più l'impatto che oggi hanno a livello di controllo sulle persone e sulla massa.
Sì, è molto importante questo concetto e poi magari in seguito lo approfondiremo con esempi, con situazioni pratiche. C'è un'ultima domanda un po' tecnica ma importante. Sarà possibile scegliere tra euro digitale, CBDC e diciamo così valuta tradizionale così come l'abbiamo avuta oggi?
Allora, innanzitutto l'euro digitale è una CBDC. La CBDC che cosa sono? Sono le Central Bank Digital Currency, quindi sono tutte quelle valute che, esempio, oggi l'euro piuttosto che il dollaro e altro, no, vengono semplicemente emesse dalla stessa banca, ma in forma digitale. Nel momento in cui queste valute entrano a corso legale, come sarà l'euro digitale per noi dal 2026 in poi, sarà a corso legale. Quindi, cosa vuol dire valuta a corso legale? Che deve essere accettata da tutti. E solo associazioni e corporazioni che fatturano sotto i 2 milioni di euro possono non accettarla, ma anche se ci rifiutiamo di utilizzare questa valuta e comunque gli esercenti sono obbligati ad accettarla, perché poi dentro le normative ci sono tutti delle specifiche anche per chi utilizza il POS quando non va in POS per accettare questa valuta, come succede e cosa devono fare, c'è già tutto scritto. Allora, in quel caso lì siamo obbligati ad accettarla, perché ovviamente ci pagheranno in questo tipo di valuta, spenderemo in questo tipo di valuta, le tasse saranno richieste in questo tipo di valuta, ma è semplicemente una trasformazione da l'euro digitale, che si chiama oggi euro valuta tradizionale, a CBDC, quindi valuta digitale in italiano, quindi stessa valuta emessa dallo stesso ente, ma con una forma diversa. Brevemente, cosa cambia? Cambia che la valuta virtuale non ha sistemi di programmazione esterni, cioè quando voi andate nell'app della banca, quello che vedete a livello di programmazione si ferma dentro al sistema di programmazione della banca stessa, mentre con il sistema della valuta digitale è una valuta transnazionale, quindi tutto quello che viene programmato, tutte le funzioni che vengono programmate colpisce tutti gli utilizzatori di tutte le reti, di tutti gli enti. Quindi, se la valuta deve avere una restrizione, deve avere un limite di detenzione, questo colpirà tutti gli utilizzatori della valuta, a prescindere di che portafoglio hanno, di che soluzione hanno. Ed è per questo che, insieme alla decentralizzazione, insieme al discorso dell'identità, poi affiancheremo altre soluzioni e altri sistemi di pagamento che ci permetteranno di scegliere quale valuta utilizzare o meno.
Sì, volevo fare un breve riepilogo, no? Si diceva che l'Unione Europea a breve sparirà. Dovesse sparire anche l'Unione Europea, non è un'ipotesi impossibile, lo vediamo anche nelle nostre analisi a livello geopolitico ed economico. Il processo comunque riguarderà gli stati. Voglio dire, se l'Italia, andiamo sul pratico, l'Italia dovesse ritornare ad avere una moneta sovrana, comunque sarà una moneta anche digitale.
Allora,
E il wallet, per capirci, il portafoglio che adesso si chiama portafoglio europeo, diventerebbe un portafoglio italiano, mi sembra di capire, no?
questo è corretto, cioè a prescindere che ci sia l'Unione Europea o ci sia solo l'Italia, un altro paese, non è che cambia, perché questa transizione digitale avviene per non perdere la sovranità, perché allora, quando le tecnologie vengono rivelate al mondo, ci sono dei paesi che le possono utilizzare e dei paesi che non le possono utilizzare. È chiaro che quando una tecnologia o più tecnologie sono troppo impattanti e la gente inizia a utilizzare quelle tecnologie lì, gli stati perdono la sovranità monetaria piuttosto che altri tipi di, diciamo, di poteri. Quindi, a prescindere che ci sia l'Unione Europea, a prescindere che ci sia solo l'Italia, a prescindere che ci sia la lira, non cambierà niente, sarà tutto in forma digitale. Questo lo vedete anche con i documenti. Magari qualcuno è già arrivato, qualcuno arriverà. Da qui ai prossimi 2 anni tutti i documenti saranno dematerializzati e messi tutti in forma digitale. Tutti i rinnovi non saranno più fisici, cartacei. Quindi la direzione di tutto il mondo è quella di digitalizzare tutto quello che abbiamo. Poi, che sia controllato dall'Unione Europea, che sia controllato dall'America o dall'Italia o altro, poco cambia. A noi poco cambia questo. Chi comanderà? Non ci cambia niente. Quale sarà il sistema finanziario prossimo? Non ci cambierà niente, perché comunque la tecnologia è definita e questo è il protocollo. Poi dipenderà a noi, a prescindere di chi comanda. Se noi abbiamo le nostre soluzioni, sappiamo gestire queste tecnologie, o comanda uno o comanda l'altro, a noi non ci interessa. Non ci dovrebbe interessare,
Certo.
perché abbiamo già le nostre soluzioni.
Quindi in pratica è quello che si sta portando avanti, che porteremo avanti approfondendo queste tematiche. La linea è decentralizzazione per acquisire una propria indipendenza e quindi una propria sovranità alla fine. Questi sono i concetti fondamentali. Senti, Luca, per domande da parte degli ascoltatori, perché abbiamo visto interesse è alto e probabilmente crescerà. Come ti si può rintracciare? Dove possono rivolgersi?
Mettiamo in descrizione magari la mail
Benissimo.
dell'azienda, ci sono consulenti preposti per queste risposte. Se poi volete fare degli approfondimenti basici, altro, giusto per conoscerci un po' meglio, potete andare su YouTube, scrivere Luca Serretto o Metatron in Multiverso. Abbiamo due canali YouTube, il mio personale e quello aziendale, dove abbiamo diversi contenuti introduttivi, dove uno può vedere quello che facciamo, però per consulenze dirette o comunque approfondimenti o chiamate introduttive potete scrivere direttamente alla
Le
mia email.
trovate il link qui sotto in descrizione e comunque vi invitiamo a scrivere, a porci tutte le vostre domande, le domande che ritenete opportune qui nella chat qui sotto, e al prossimo appuntamento risponderemo anche a quelle e approfondiremo, andremo alla conoscenza di ulteriori tematiche inerenti a questo argomento. Siamo in chiusura, io ringrazio Luca Serletto.
Grazie.
Grazie. Grazie, noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.